consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moceti, ben ritrovati. Allora, finalmente è arrivato il bel tempo, speriamo che duri, quindi noi abbiamo deciso di parlare di estate, di sole, di caldo, di mare, di come prendersi cura però della propria pelle. Diciamo che in generale quando si dice appunto prendersi cura della propria pelle, tante persone pensano che questo sia un gesto, un'abitudine frivola, femminile, legata all'estetica. Niente di più sbagliato, nessuna vanità, la pelle va curata, pulita, idratata, questo è sinonimo di salute, però assolutamente va monitorata per quanto riguarda macchie, nei e protetta dagli agenti atmosferici in generale, quindi in particolare dal sole. Ne parliamo oggi con il nostro ospite che è il dottor Davide Donghi, dermatologo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, non si è sentito, forse chiedo in regia di aprire il microfono del dottore. Allora, come dicevo prima, l'estate è ovviamente sinonimo di sole, di abbronzatura. Ormai molto si è detto, molto è stato fatto per sensibilizzare le persone sugli effetti del sole sulla nostra pelle. Effetti, per carità, dottore, anche estremamente benefici. Comunque, appunto, malgrado le raccomandazioni, ogni estate si incontrano persone più o meno scottate, diciamolo, dai raggi del sole.
Esatto, quindi buongiorno, visto che non ci siamo sentiti prima. Dunque, certo, bella stagione, voglia di stare all'aperto, giusto, per carità, quindi nessuno vuole demonizzare l'esposizione solare, per carità, abbiamo bisogno anche di raggi ultravioletti per varie funzioni fisiologiche, però se fatto questo in maniera giusta e con misura evitiamo invece le complicazioni che purtroppo ben conosciamo da anni.
Si parla sempre dei raggi UVA, UVB, siamo abituati a sentire questi termini, tante persone sono in chiaro, alcuni sono ancora un po' confusi. Allora vogliamo ancora una volta spiegare, fare un po' di chiarezza.
Dunque, quando parliamo di raggi ultravioletti abbiamo di base tre tipologie, ovvero ultravioletto A, B e C. Dell'ultravioletto C giustamente non si parla perché non raggiunge per fortuna la superficie terrestre, altrimenti sarebbero grossi guai. Mentre ci troviamo confrontati con ultravioletto A e B. Ora, l'ultravioletto A è quello che penetra più in profondità nella pelle ma porta meno energia con sé, quindi può causare dei danni ma sono un po' più limitati, mentre l'ultravioletto B si ferma più in superficie ma è molto più ricco di energia e quindi più rischioso, ed è infatti l'ultravioletto che è molto più presente nelle ore centrali del giorno, quando infatti si ripete da sempre di evitare di esporsi in maniera esagerata.
E non è determinato questo solamente dalle temperature, ovviamente, che anche loro sono importanti per la nostra idratazione, per la nostra protezione, anche quando il sole non ci sembra così forte, magari in primavera o quando le giornate non sono così calde, così esposte dal sole, bisogna proteggersi ugualmente in questa fascia oraria.
Certo, e questo lo sa bene anche chi va a sciare in inverno, dove in effetti è freddo ma ci si scotta molto più facilmente, quindi la temperatura dice poco, come anche il tempo, diciamo, meteorologico, cioè ci si può scottare anche se la giornata è per esempio nuvolosa ma si sta fuori tanto in certe stagioni o in certe aree geografiche in effetti.
Beh, si poteva proprio fare un esperimento in questi giorni, no? Dove le temperature, i raggi solari sono già molto forti, anche se era brutto tempo, anche se era coperto, chi magari ha lasciato una macchina, un'automobile posteggiata, io mi sono proprio meravigliata tutto il giorno, entrando pur essendo stato coperto e il tempo abbastanza brutto, le macchine avevano raggiunto delle temperature pazzesche che sembravano quelle estive, quindi i raggi fanno comunque il loro effetto.
Sì, infatti si dice che in una giornata comunque nuvolosa passino circa l'80% dei raggi ultravioletti, che non è poco in effetti.
Ma allora spieghiamo perché proteggersi, perché è importante.
Dunque, i raggi ultravioletti in certi dosaggi soprattutto portano purtroppo dei danni al DNA delle nostre cellule cutanee, che poi non dimenticano questo danno. Infatti chi dice che la pelle non dimentica ha ragione. Questi danni si sommano nel corso di una vita e soprattutto in persone magari geneticamente predisposte o con una pelle molto chiara, poi aumentano di molto il rischio di sviluppo di tumori della pelle di vario tipo.
Ecco perché, proprio perché, stavo ripetendo il perché, insomma, si insiste tantissimo sui bambini, perché questo nostro patrimonio genetico comincia a registrare evidentemente dai nostri primi anni di vita, e la somma di tutte queste scottature diventa veramente pericolosa.
Giusto, infatti come uno dei fattori di rischio più alti per lo sviluppo di un melanoma nel corso della vita sono proprio le scottature in età infantile, ed è per questo che si invita i genitori a proteggere i bambini con creme, vestiti anche durante la stagione calda, proprio in proiezione futura, anche per questioni educative, giustamente.
Allora, vediamo un po' come proteggersi. Vengono fatte tante campagne di sensibilizzazione ogni anno, quando arriva questo periodo, insomma, sia nelle farmacie, sui giornali, tutti ne parlano, si continua a battere il chiodo, dovrebbero essere delle raccomandazioni ormai note, eppure, come si diceva prima, anche voi professionisti, dermatologi, poi vedete che queste raccomandazioni non sempre vengono messe in pratica.
Sì, purtroppo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Comunque, cominciamo col dire, la protezione migliore in effetti è l'ombra, questo va detto. Quindi un ombrellone in spiaggia, dei vestiti che coprano in determinate fasce orarie, un cappellino per chi passa tanto tempo all'esterno per lavoro o per hobby, questo è molto importante, e ricordiamo le creme solari, possibilmente ad alta protezione, laddove bisogna poi ricordare anche non solo il tipo di crema è importante, ma anche quanta se ne mette. In realtà ne mettiamo troppo poca, e ogni quanto la si mette. Cioè il mito di dire io metto la crema la mattina, mi dura tutto il giorno, è sbagliato. Quindi ogni paio d'ora andrebbe ripetuta questa applicazione.
Beh, ingannano a volte anche comunque le pubblicità delle creme, dove per attirare magari l'interesse, l'attenzione e poi l'acquisto del potenziale cliente vengono pubblicizzate: questa crema resiste all'acqua, questa crema basta un'applicazione, dura tutto il giorno. In realtà bisogna diffidare un po' di queste informazioni.
Sì, perché nonostante una crema sia resistente all'acqua, comunque non è resistente al contatto con un asciugamano, per esempio, o con dei vestiti, quindi questa viene poi asportata. È vero che i filtri chimici penetrano in parte nella pelle, ma poi vengono eliminati, quindi non durano una giornata, questo purtroppo è chiaro. E va enfatizzato anche che le creme che si usano nei bambini, che sono composte da filtri solo minerali, non penetrando nella pelle, vanno ripetute spesso, perché appunto possono, anche a contatto con la sabbia per esempio, essere tolte dalla pelle.
Fondamentale il fattore di protezione. Diciamo che una volta non c'era tutta questa informazione. Noi stavamo parlando prima dell'inizio della trasmissione, si diceva, beh, noi che siamo già di una generazione, insomma, non abbiamo 20 anni, ci ricordiamo che quando eravamo bambini quasi non si mettevano creme, i fattori erano bassissimi. Io ricordo addirittura che si trovavano in commercio fattori di protezione 2, 4, quando trovavi un 6 era già tantissimo. Al giorno d'oggi si parte addirittura tipo dal 15, 25, si trovano in commercio creme con fattore 30, 50, no? Per cui anche un po' abituati a questo, alcune persone hanno questa idea, ma come, se metto un fattore così alto poi non mi abbronzo più?
Questa è un'osservazione importante, perché la prendo un attimo larga. Sappiamo oggi che a livello cellulare la produzione della famosa melanina, che porta quindi all'abbronzatura, è una conseguenza diretta di un danno che viene registrato alle cellule circostanti. Quindi cercare l'abbronzatura oggi è cercare di farsi un danno, purtroppo. Quindi questo è un dato certo. Poi, per fortuna, come diceva giustamente, in questi anni si sono fatti passi avanti sia nella conoscenza dei rischi dell'esposizione, quindi sull'invito a proteggersi, sia sulla produzione di questi filtri sempre più performanti. Io stesso sono stato bambino degli anni 80, quindi ricordo molto bene queste creme a protezione 5 che già sembravano chissà cosa, ma in realtà oggi quasi non si trovano più, per fortuna.
Ecco, allora, per sfatare un po' questo mito, vogliamo spiegare che cosa indica questo fattore di protezione? Qual è il criterio?
Dunque, prendiamo il classico fattore 50, che vorrebbe dire che in condizioni ideali, cioè con la quantità giusta di crema, il tempo in cui la mia pelle si ustiona al sole viene moltiplicato per 50, ovvero se mi scotto in 5 minuti nel tal posto, a tal ora, col tal tempo meteorologico, potrò espormi 50 volte in più, ma in realtà non è così. In realtà si prolunga di molto, ma non di così tanto.
Beh, ci sono comunque tutti questi fattori che poi considereremo, spiegheremo, perché non tutte le persone ovviamente sono uguali, hanno un fototipo diverso, poi entreremo nel merito, dipende dove ci si trova, perché lo capisce chiunque che è diverso se io sono qui in giardino a Lugano, a Bellinzona, ad Airolo, piuttosto che in Australia. Quindi è la capacità proprio della mia pelle di resistere a un determinato luogo, partendo dalla mia tipologia. Allora, stanno già arrivando dei messaggi, cominciamo da questo, che ci porta un attimino fuori dall'argomento che stavamo trattando, ma Gabriele ci domanda: potete darci qualche informazione sull'impatto ambientale delle creme protettive? Penso alle nanoparticelle, ai derivati del petrolio, ai prodotti di degrado ormonoattivi, ai parabeni, bisfenoli, eccetera eccetera, che finiscono poi in acqua. Grazie mille, appunto, Gabriele.
Dunque, qui non parliamo solo di creme solari, ma sono alcune di queste sostanze sono utilizzate nelle produzioni di tutti i cosmetici, quindi ecco, non in particolare per le creme solari. Dunque, dei parabeni ormai non si parla quasi più in queste creme, perché sono tutte, almeno quelle di una certa qualità, prive di parabeni come di bisfenoli, mentre quello che può essere l'impatto su certi ecosistemi molto fragili, come per esempio barriere coralline, viene attualmente studiato, non ci sono ancora dei dati certi. Di certo c'è che comunque l'industria sta interessandosi a questo problema, infatti già i prodotti di alcune marche presenti quest'anno sul mercato sono molto ridotti in certe sostanze, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi anni. Per l'essere umano posso tranquillizzare, in ogni caso l'utilizzo di queste creme non è assolutamente dannoso, e comunque ricordiamo, è molto più dannoso avere una scottatura solare che qualsiasi altro rischio possibile, diciamo.
Beh, un dato di fatto, comunque, il problema che ha sollevato questo nostro ascoltatore lo trattiamo in maniera approfondita, tra virgolette, proprio per non spaventare le persone. Si parla di ecosistema, giustamente di ecosistema marino, ci sono addirittura dei posti che già cominciano a proibire addirittura l'utilizzo delle creme solari, proprio perché entrando nel mare, poi quando queste sostanze si liberano, ecco che possono creare davvero qualche problema.
Infatti quando uno va a fare il bagno in mare, ecco, non è che sia spalmato di crema idratante, ma di crema solare. Però lo stesso discorso varrebbe se mettesse una crema idratante qualsiasi. Ripeto, il fenomeno viene studiato, non è un problema alle nostre latitudini, però posso immaginare che per organismi molto fragili, come appunto coralli e cose simili, teoricamente ci possa stare. Non sono un biologo marino.
Certo, quindi giustamente si approfondisce l'argomento. Voi come medici potete dire, per quello che riguarda l'uomo non ci sono problemi, anche perché molto spesso, dottore, si sente proprio, no, come argomento tra le persone: io preferisco non mettere la crema solare perché sono convinto che quelli che sono i contenuti possano essere nocivi per me, per la mia pelle, per il mio organismo, e molte persone ritengono appunto che è peggio mettere una crema solare che eventualmente dover subire una scottatura.
Infatti no, questo è assolutamente falso, quindi io stesso spalmo i miei bambini da capo a piedi, quindi e li voglio bene. No, sono dei preconcetti derivati da alcuni studi fatti su ratti, dove venivano date certe sostanze per via orale, che hanno poi causato certi danni, però uno, non siamo ratti, due, non ingeriamo queste creme, quindi un eventuale assorbimento transcutaneo in quel periodo di applicazione, quindi non certo 365 giorni all'anno in una vasca da bagno piena di crema, non causano nessun problema.
Allora, torneremo tra pochissimo a parlare di creme, come scegliere quella adatta a noi. Io ricordo ancora una volta ai nostri ascoltatori quali sono i nostri numeri e poi ci ascoltiamo un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un Harmonize con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le che ci saluta, senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le
insomma una canzone di Giuni Russo che tutti abbiamo sentito molte volte, una canzone estiva che ci riporta immediatamente con il pensiero al mare, alla spiaggia, all'ombrellone. Noi stiamo parlando proprio di questo, di come prendersi cura della propria pelle durante l'estate. Lo stiamo facendo con il dermatologo Davide Donghi. Allora, abbiamo cominciato a parlare di fototipi, anche di questi argomenti, insomma, si cerca di sensibilizzare la popolazione, non sempre è completamente chiaro. Allora, vogliamo rifare un'altra volta un piccolo riassunto. Ogni persona ha un suo fototipo. Che cosa vuol dire?
Beh, il fototipo è, diciamo, il tipo di pigmentazione della singola persona, e viene stabilito in base al colore della pelle, al fatto che si abbronzi o meno con l'esposizione solare. Ci sono persone molto chiare che non si abbronzano ma diventano solo rosse. Poi gli altri fattori sono il colore degli occhi, quindi azzurro, verde, marrone, e il colore dei capelli. Quindi faccio un esempio: un fototipo 1, persona con capello rosso o rossiccio, occhio verde o azzurro, pelle molto chiara, mentre, non so, un fototipo 3, per esempio, anche molto diffuso in Ticino, è quello con il capello comunque castano scuro, nero, occhio marrone, pelle che comunque in estate si abbronza abbastanza. E questo definisce in maniera molto importante il rischio. Quindi è chiaro che una persona con un fototipo 1, quindi molto chiaro, potrà esporsi molto poco al sole prima di scottarsi e avrà dei danni molto più importanti. Quindi non è detto che una persona magari si esponga tanto nella vita ma abbia già una pelle scura che quindi lo protegge in parte, anche se non del tutto, attenzione, mentre una persona che si espone poco ma con una pelle molto chiara avrà problemi molto prima.
Chi ha un fototipo basso, quindi esponendosi al sole, ha più rischio poi di avere dei danni, degli effetti collaterali, delle bruciature, può col tempo in un certo senso allenare la sua pelle preparandola, proteggendola, esponendosi tutti gli anni al sole, abituarsi a poco e appunto col tempo non essere più così sensibile?
No, purtroppo no, questo non succede in effetti. Quindi se la pelle è fatta in un modo, per ragioni genetiche non possiamo cambiarla, quindi anche intestardirci a volerla a tutti i costi abbronzare non fa bene.
Quindi meglio intestardirci a proteggerla, utilizzo di creme, ma non solo, ci sono altri stratagemmi, sicuramente quello di indossare degli indumenti, questi anche non favoriscono la penetrazione evidentemente dei raggi nocivi.
Giustamente, possiamo dire che coprirsi è la miglior protezione, perché soprattutto le stoffe non bianche ci proteggono piuttosto bene, e oggigiorno ci sono anche dei capi di vestiario anche per bambini o per chi va a nuotare che proteggono molto bene dai raggi solari, quindi funzionano veramente in maniera egregia. E quello che sta ancora più a cuore è la protezione della testa. Non dimentichiamo che soprattutto le persone che perdono i capelli, quindi penso soprattutto a noi uomini, sono persone che subiscono dei danni molto importanti e non se ne rendono conto, perché la zona è esposta tutto l'anno, tutto il tempo, all'azione dei raggi ultravioletti, e vi posso dire che giornalmente a me capitano pazienti con grossi problemi in quelle zone. Quindi non dimentichiamo non solo l'estate, ma tutto l'anno per certe zone.
Beh, molto spesso chi ha davvero magari pochi capelli o è completamente calvo tende a proteggersi, qualche problema in più c'è su chi magari ha solamente alcuni punti un po' diradati, forse non si rende conto di quanta esposizione solare. Basta un cappello, si vedono adesso al giorno d'oggi bandana, vengono anche creati dei copricapi con questi tessuti simili a quelli delle magliette dei bambini, che cosa consiglia?
Si consiglia comunque un cappellino, come detto, possibilmente non bianco, o semmai fatto con questi tessuti a protezione solare, mentre invece un cappello di paglia, per esempio, con vari fori, diciamo che protegge un po' meno. La bandana anche qua dipende un po' dal colore, ecco, non qualcosa di chiaro che poi col sudore diventa trasparente.
Sotto a cappello e bandana va comunque messa una crema o questi sono abbastanza?
Il cappello capita di perderlo, di toglierlo perché sia caldo, quindi mettere una crema sotto ci dà una garanzia in più.
E l'ombrellone è un in più. Ci sono appunto queste persone, l'abbiamo detto prima, un po' contrarie a mettere la crema, oppure utilizzano dei fattori troppo bassi, eccetera, eccetera. Se si sta sotto l'ombrellone, evidentemente i raggi un po' filtrano ugualmente.
Sì, ma attenzione ai riflessi. Soprattutto quando siamo quindi al mare, la sabbia, magari anche chiara, l'acqua, sono superfici che riflettono il sole, quindi è un po' un'illusione pensare: io sono sotto l'ombrellone, non mi colpiscono i raggi. Chiaramente molto meno, ma comunque in maniera importante.
Cominciamo a leggere anche qualche messaggio perché stanno arrivando. Qualcuno ci chiede: i vetri dell'automobile fungono da filtro UVA o UVB?
Sì, per l'UVB, ma non per l'UVA, che passa completamente.
Qualcuno ci chiede: cosa ne pensate di quelle protezioni pastose bianchi difficilmente amovibili con acqua, credo a base di sali di alluminio, spesso con marchio biologico?
Non conosco nello specifico il prodotto, però le creme soprattutto per i bambini molto piccoli sono spesso biancastre, perché in effetti contengono questi sali, spesso anche di titanio, che proteggono in maniera fisica dal sole, non chimica, quindi sono proprio prodotti che resisteranno meno a quello che è l'azione dell'acqua, però proteggono altrettanto bene. Quindi se una persona proprio per sue convinzioni vuole evitare filtri chimici, può ripiegare su questi, però ben sapendo che sono creme da applicare in maniera regolare.
Ecco, questo messaggio comunque mi ha fatto, insomma, venire alla mente quelle creme difficilmente spalmabili, perché in commercio evidentemente si trova di tutto. Poi al di là del fattore, che è quello importante, non si discute, ognuno poi predilige un tipo di crema piuttosto che un'altra a seconda della fluidità, della spalmabilità, eccetera eccetera. Perché alcune creme praticamente, quasi soprattutto quelle dei bambini, sono talmente pastose, non riescono neanche a penetrare? E poi ecco anche la reticenza da parte di alcune persone a dire: no, ma io non mi voglio impatacare, passatemi il termine, poi non mi penetra, mi fa male la pelle quando me la tirano.
Dunque, per quanto riguarda i bambini, come detto prima, sono delle creme a protezione minerale, quindi hanno purtroppo questa consistenza un pochino diversa, però i prodotti più recenti, vi posso assicurare, non sono più così difficili da spalmare. Per il resto, negli anni è cambiato molto. Ricordo le primissime creme a protezione 50 che io stesso utilizzavo, sembravano, tra virgolette, colla di pesce. Oggi ci sono prodotti a protezione 50 invisibili, addirittura spray tipo olio secco, che sono spalmabili in questione di secondi. Quindi non è più neanche questa una scusa, neanche per i signori uomini che magari sono pelosi. Quindi è facilissimo spalmarle anche senza doversi fare una ceretta integrale.
Allora, un'ascoltatrice ci dice: visto che l'argomento è così importante, sarebbe opportuno indicare dei nomi di prodotti validi. Noi mai nella nostra vita faremo nomi di prodotti, però forse un'indicazione sul fatto, io le chiedo proprio, innanzitutto ci sono i prezzi che possono variare davvero da pochissimi franchi a spendere una fortuna in creme. Ci sono delle marche che si occupano solo ed esclusivamente, sono specializzate con delle linee dei solari, ci sono invece altre marche che hanno tutti i generi di prodotti, e poi ci sono quelli griffati, quelli da farmacia, quelli tra virgolette da supermercato. Allora, come orientarsi più che altro, senza ovviamente fare nomi?
Giusto, senza fare nomi. Dunque, possiamo dire che i prodotti commercializzati in Svizzera, che siano anche nel supermercato, sono validi, quindi ci si può fidare sul fatto di protezione. Quello che cambia è un po' l'ampiezza della gamma, ovvero la marca che produce anche prodotti per bambini o per viso, per peli di un certo tipo, diciamo più spray, più liquidi, eccetera. Allora al supermercato, diciamo, l'assortimento sarà molto più limitato, ma per questo non vuol dire che non siano validi. Io personalmente consiglio di solito una fascia di prezzo media, quindi abbordabile, non cose griffate, perché non c'è nessun plus valore se non il nome stampato sulla scatola, e in più anzi sono spesso prodotti che contengono poi profumazioni particolari o brillantini, eccetera, per renderle più belle, diciamo più vendibili, ma che non servono proprio a nulla, anzi possono essere nocive. Quindi andrei su una fascia di prezzo medio, ecco.
E poi magari orientarsi su prodotti consigliati dalle farmacie?
Sì, infatti possiamo dire le marche vendute in farmacia in
sono
generale
sempre testate, no?
Sono testate e sono anche tra le migliori.
Tra l'altro, appunto, si diceva prezzo fascia media, va detto che guardando i test che vengono comunque effettuati da organizzazioni estremamente serie, poi i dati vengono riportati per esempio da Kassensturz piuttosto che dal bollettino delle consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, eccetera, hanno molte volte dimostrato che anche prodotti di larga gamma, di prezzi bassi, sono estremamente buoni ed efficaci, quindi sicuramente anche sui siti di queste organizzazioni si possono trovare interessanti indicazioni.
Esatto, infatti come si diceva prima sono sicuramente validi questi prodotti, semplicemente ecco, un po' più ridotti in quello che è la gamma dell'offerta, ecco.
È importante differenziare le zone, mi spiego, quando si dice crema per il corpo, differenziarla con qualcosa di specifico per il viso, eccetera?
Secondo me sì, non è che non si possa utilizzare una crema che si mette sul corpo anche in faccia, però le creme da viso solitamente si differenziano in maniera molto importante nella loro consistenza. Infatti sappiamo come certe creme solari possano indurre la formazione di acne se messa sul viso. Infatti i prodotti che trova per il viso solitamente hanno la scritta non comedogeno, quindi che non vadano a occludere i pori in maniera esagerata. Quindi secondo me sì, è importante avere due tipologie di crema, viso e corpo.
Poi evidentemente quando si parla di una crema il produttore cerca sempre di dare qualche informazione in più, attirare l'attenzione su alcuni fattori. Ultimamente si legge tantissimo, no? È di moda anti-aging, cioè anti-età. Io so che voi siete un po' scettici sull'argomento.
Vede, l'unico anti-aging vero e proprio è il filtro solare, questo ormai va detto. L'invecchiamento cutaneo è dato di base da tre fattori: il tempo che passa, l'esposizione solare, quindi il degrado solare della pelle, detto elastosi cutanea, e il fumo. Quindi se vogliamo fare un vero anti-aging, alla fine vale la pena allora applicare una crema, per esempio, per il viso tutto l'anno, una crema idratante contenente un filtro solare, che non deve essere per forza un filtro 50 da spiaggia, ma anche un fattore 10 o 20 è sufficiente.
Un ascoltatore ci scrive: mio figlio lavora ai Caraibi, sulla sua isola le creme sono vietate, so anche alla Hawaii tra l'altro, penso che possa valere anche per i nostri laghi e fiume, intendo l'inquinamento da prodotti, ne abbiamo parlato e appunto anche il dottore concordava, giustamente vengono fatti studi in merito, ha comunque rassicurato tutti dicendo che queste creme comunque non sono assolutamente nocive per l'essere umano. Noi ci ascoltiamo Giovanotti, Estate.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate,
l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi li archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare, niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia.
Torniamo a parlare di sole, di estate, di mare, insomma abbiamo tutti voglia di partire per le imminenti vacanze, partire con qualche piccola precauzione, soprattutto bisogna prendersi cura della propria pelle. Ne stiamo parlando oggi con Davide Donghi, che è dermatologo. Dottor Donghi, stavamo parlando evidentemente di creme, ma non solo, bisogna proteggersi insomma dalla testa ai piedi, e quando ci si spalma la crema non bisogna dimenticare nemmeno certe parti del corpo. Quante persone si sono scottate magari davvero i piedi, anche sotto la pianta dei piedi, le mani, le dita, le orecchie, a volte non ci si pensa. Anche queste piccole parti sono comunque pericolose, perché la scottatura, abbiamo detto, vengono registrati nel nostro DNA tutti questi eventi, e alla lunga potrebbero anche causare eventi insomma piuttosto spiacevoli.
Beh, confermo, successo anche a me. I piedi per esempio sono una zona difficile, perché tra sabbia, acqua, sfregamento, scarpe, ciabatte, la crema spesso viene poi asportata, quindi è una zona infatti dove bisogna ricordarsi di spalmare la crema anche più volte al giorno. Le orecchie, sì, soprattutto nell'uomo, dove queste orecchie sono molto più esposte, anche perché i capelli sono più corti, non vanno dimenticate, perché in effetti tanti danni si rilevano proprio lungo il padiglione auricolare, dove tra l'altro è anche difficile poi, in caso di bisogno, andare a intervenire. Sono zone anatomiche molto difficili, quindi ricordarsi le orecchie, dietro le orecchie soprattutto, il collo, l'attaccatura dei capelli.
È possibile in qualche modo preparare la pelle prima di partire? Diciamo che chi partirà più avanti, adesso si spera sia arrivata la bella stagione, magari a poco comincia ad abbronzarsi un po', la pelle si abitua e quando arriverò ad un'esposizione importante c'è già un po' di abbronzatura. Chi invece partirà subito, in un anno come questo, dove non c'è stata tanta possibilità di esporsi al sole, ecco che da un giorno con l'altro, dall'ufficio, dalla scuola, dalla casa, ci si trova magari 8 ore al giorno in spiaggia e si è bianchi bianchi.
E la cosa migliore comunque, quando la meteo lo permette, è una piccola esposizione graduale già qua, sempre proteggendosi. Purtroppo non possiamo fare altro, quindi anche l'assunzione di beta carotene o altre vitamine simili, nessuno ha mai dimostrato davvero che funzioni. Non fa male, ma non si può neanche dire che aiuti.
C'è chi a volte magari suppone di preparare la pelle con qualche esposizione particolare, magari al solario, un po' che sedute. Che cosa ne pensa lei?
Posso dire che nessun dermatologo potrà mai dire consiglio di fare un solarium. Ricordiamo il discorso iniziale, quando si diceva che la produzione di melanina è una diretta conseguenza di un danno cellulare al DNA della pelle, quindi sarebbe un controsenso consigliare una cosa simile che equivale a un'esposizione ultravioletta breve ma molto intensa.
Torniamo alle domande dei nostri ascoltatori che naturalmente stanno arrivando. Allora, un ascoltatore dice: perché il cappellino non bianco e cosa ne pensa invece del cappello di paglia?
Per il cappello di paglia si diceva prima che purtroppo, essendo spesso bucherellati, l'ombra non è totale. Per quello che riguarda invece i tessuti bianchi, allora il tessuto bianco purtroppo lascia passare proprio a livello fisico più raggi rispetto al tessuto scuro, a meno che sia trattato in maniera particolare. Ci sono infatti ombrelloni bianchi che contengono però delle fibre apposite per bloccare i raggi ultravioletti, però questo è etichettato in maniera corrispondente, quindi deve esserci scritto.
Allora, qualcuno fa l'osservazione, la leggiamo, parlava di non esporsi al sole tra le 11 e le 15, o meglio, si può anche farlo, basta proteggersi, senza protezione è sconsigliato e comunque non andrebbe fatto, e ci dicono di tener conto dell'ora solare o di quando appunto ci si sposta in altri posti. Qualcuno ci parla di problemi di allergie legati alle creme. Quello è comunque probabilmente un'allergia che si sviluppa a qualche componente della crema, a prescindere dal fatto che sia una crema cosmetica piuttosto che solare, no?
Infatti si può reagire in maniera allergica a qualsiasi cosa anche utilizzata già da tanto tempo, questo indipendentemente appunto che si tratti di una crema solare, una crema idratante, un profumo o un deodorante, non cambia nulla.
Qualcuno ci chiede: gli oli abbronzanti proteggono allo stesso modo delle creme solari oppure meno, anche se, aggiungo io, promettono magari un fattore di protezione? Perché di solito l'olio una volta non aveva protezione.
Ma già il nome olio abbronzante dovrebbe già far scappare, perché ancora una volta l'abbronzatura per definizione non possiamo dire che sia un'abitudine sana da ricercare, quindi qualsiasi cosa sia abbronzante di principio non è da consigliare.
Un'ascoltatrice ci fa una domanda, non so però in qualità di dermatologo se sa rispondere. Esistono delle creme, dice, che già cominciano a mostrare un simbolo che si dice Safe Ocean oppure Care Ocean, proprio per quello che si diceva, se secondo lei sono davvero valide o se è una questione commerciale?
Ora io non so come sia regolamentato questo labeling, cioè questa denominazione, non lo so, però ci si riallaccia al discorso fatto prima: l'industria si è resa conto di questo problema e quindi sta reagendo con appunto queste iniziative.
Ecco, la stessa ascoltatrice ci chiede anche che fattore usare contro le macchie d'età.
Più alto è, meglio è, perché allora le macchie d'età, attenzione, va un po' differenziato. ci sono delle alterazioni cutanee che insorgono puramente per il passare del tempo ed altre invece, le cosiddette lentiggini solari, che insorgono man mano che ci si espone nel corso della vita. E allora, se vogliamo fare una prevenzione di queste, il discorso fatto prima di una crema idratante con un fattore protettivo è valido.
Quindi si possono prevenire un pochettino le macchie della pelle proteggendosi?
Esattamente.
Il problema è che noi tutti ci cominciamo a preoccupare non tanto quando abbiamo 20 anni e una pelle meravigliosa, ma quando cominciano le rughe, le borse sotto gli occhi, le macchie della pelle, ecco che aiuto aiuto, allarme allarme. Mi metto nel calderone.
Infatti questo è il problema, cioè i buoi sono già scappati, però almeno ci si rende conto di qual è il problema e si può, diciamo, limitare ulteriori danni.
Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ho mia figlia che l'anno scorso, con l'altro figlio, sono andati in Sudafrica e visto che lei ha una pelle un po' delicata, si è presa una protezione 50, una crema. È arrivata giù il primo giorno, spiaggia e che... si è bruciata. Fatto sta che si è posta un po' le domande fino a quando non è andata in farmacia e gli hanno dato uno spray protezione 40. L'ha portata a casa e dopo l'ho provato anch'io e effettivamente non si sente la pelle scottare con questa, resiste molto all'acqua perché si può stare quasi tutto il giorno in acqua e non va via, no? E abbronza molto di più, però non ci si scotta. Volevo sapere che differenza ci sono tra varie continenti di queste creme e se fanno bene qui per noi, ecco.
Grazie mille, ci ascolti per radio.
Creo. Sì.
Beh, mi dispiace, ma non sono in grado di rispondere, non conosco i prodotti in questione. Ecco, posso rispondere per quello che è in commercio, diciamo, in Svizzera. Ecco. Purtroppo non la posso aiutare.
Ecco, allora continuiamo con altre domande dei nostri ascoltatori. Ancora una persona ci parla di macchie e ci chiede se appunto quelle sul viso sono anche causate dal sole oppure se è solo una questione di età che comunque le macchie arrivano e basta.
E qui ci si riallaccia al discorso precedente, ovvero ci sono alterazioni unicamente dipendenti dal, diciamo, degrado dovuto all'età e lì ci si può fare poco, e ci sono alterazioni dovute all'esposizione cumulativa al sole, però questo purtroppo è impossibile dirlo senza vedere la macchia in questione.
Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto Fulvio?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ricordo di aver sentito qualche settimana fa i risultati di uno studio fatto a livello svizzero dove si diceva che lo svizzero medio ha una carenza di vitamina D e dicevano che per produrre questa vitamina D bisogna stare al sole ma senza la protezione perché altrimenti le creme protettive impediscono. Quindi c'è un discorso di sole sì, sole no, sole quando, di ottimizzare, credo. È un tema che mi pare non avete ancora trattato.
Grazie mille Fulvio.
Grazie, infatti domanda molto sensata. Sole poco, non sole no. E il sole poco è sufficiente a produrre quella vitamina D che abbiamo bisogno. Quindi già l'esposizione, diciamo, di un po' di vita all'aperto, ma si parla di tutto l'anno, non del mese di luglio o di agosto. Già questo è sufficiente nelle zone esposte, viso, mani, braccia, a produrre quello di cui abbiamo bisogno. Poi che in Svizzera, probabilmente Svizzera tedesca più che Ticino, viste anche le difficoltà meteorologiche, ci sia una tendenza alla carenza, può anche darsi. Attenzione, perché i valori target di vitamina D vengono alzati continuamente, quindi quello che era normale qualche anno fa oggi si dice che sia troppo poco. Comunque, ecco, ricordiamo, se dovesse esserci davvero un deficit di vitamina D attestato dal medico di famiglia, allora piuttosto che rischiare di scottarsi al sole, è meglio prendere qualche goccia.
Io tra l'altro sono andata apposta a cercare a leggere in merito e non so se i dati sono corretti, però ho letto che mediamente bastano 15 minuti circa al giorno di sole. In inverno si è scoperto evidentemente solamente magari il viso, perché si è tutti coperti, abbastanza quello?
Io credo di sì, quindi sono esposizioni brevi che dei danni veri e propri alla pelle non ne fanno, eppure appunto bastano per queste funzioni fisiologiche.
Ecco, Paolo, un altro ascoltatore, ci chiede: ma la produzione di vitamina D viene ostacolata o no dall'uso delle creme?
Beh, allora, per produrre vitamina D è necessario l'ultravioletto B, quindi se io mi proteggo in maniera estrema, tipo scafandro o burca, che dir si voglia, allora certo. Con una crema solare, ricordiamo, io metto un filtro, non metto una barriera, quindi qualcosa passa lo stesso.
Ecco, la stessa domanda che ci hanno comunque posto altri ascoltatori. Un'altra persona invece, sempre a proposito delle creme che fanno male all'ecosistema, che quindi lentamente vengono proibite, dice: vabbè, ma se non posso più utilizzare queste creme, come posso proteggermi? Probabilmente semplicemente uno si può proteggere, ma prima di entrare in acqua verrà probabilmente consigliato di fare delle docce, di togliere tutto, non lo so io come funziona, ecco. A proposito di queste famigerate scottature di cui stavamo parlando, allora, innanzitutto la prima domanda è: il rossore è il primo sintomo, appare già nel corso della giornata, però la domanda è: quando comincia ad arrossarsi la pelle è già troppo tardi, no? Si sente, certe persone domandano: ma sono rossa, aspetta che sennò rinnovo la crema. Quello è un segnale che è già troppo tardi.
Certo, infatti quando c'è il rossore vuol dire che il danno è stato fatto, è troppo tardi, quindi bisognerebbe comportarsi in modo da evitare di avere questo rossore. Poi ricordiamo, la scottatura da UVA la si vede subito, la scottatura da UVB la si vede il giorno dopo, quindi per questo tante volte addirittura il giorno dopo si soffre più che il giorno stesso.
Che cosa si può fare quando ci si scotta? Cosa si può fare immediatamente per avere sollievo? Insomma, chi non ha magari preso una scottatura e non ricorda una qualche notte insonne, addirittura girarsi sulla schiena diventava un supplizio, quindi cosa fare per alleviare nell'immediato il dolore? Cosa fare nei giorni successivi?
Beh, a parte la mia colpa, diciamo, c'è poco da fare a livello sintomatico per ridurre questa sofferenza: creme dopo sole, antinfiammatori aiutano a diminuire i sintomi. In casi estremi si può utilizzare una crema cortisonica, per esempio. Però purtroppo questo non influisce sul danno alla pelle, solo sui sintomi.
Non esporsi di nuovo al sole sembrerebbe l'uovo di Colombo, eppure chi non ha notato in spiaggia qualcuno con già il terzo strato di pelle che sta venendo via e sotto il viola, eppure sono ancora alcune persone sotto il sole.
Infatti questo farà brividire. È chiaro che chi soffre una scottatura poi per diversi giorni dovrebbe proprio evitare di esporsi.
Un ascoltatore ci dice: perché le persone con carnagione scura non si scottano, invece quelle chiare sì? Abbiamo parlato di fototipi. Bisogna sfatare un mito: avere la pelle scura non necessariamente vuol dire essere protetti, addirittura le persone di colore si scottano.
Sì, più difficilmente, ma si scottano anche loro, quindi una pelle scura non ci protegge completamente. È chiaro che una persona molto chiara, non so, un nord europeo per esempio, avrà a disposizione molto meno tempo prima di scottarsi rispetto a qualcuno di pelle mediterranea.
Si può, quando comincia la pelle ad essere più abbronzata, abbassare il fattore di protezione?
Non è consigliabile, no. Io continuerei sempre con lo stesso grado di protezione.
Qualcuno ci dice: è possibile soffrire di eritema solare anche mettendo la protezione 50? A me capita spesso di proteggermi eppure di soffrirne ugualmente.
L'eritema solare è una cosa molto diversa dall'ustione, non è una scottatura. L'eritema solare, che andrebbe chiamato con un altro nome, ovvero lucite polimorfa, è una reazione immunologica all'ultravioletto A, di natura ancora in parte sconosciuta. Quindi sì, anche una piccola esposizione all'ultravioletto A, dove le creme solari proteggono meno rispetto all'ultravioletto B, anche una piccola esposizione può scatenare questa patologia immunologica. Qui ci sono altre soluzioni da proporre di tipo medico.
Qualcuno, riassumo il messaggio, ci scrive di non aver mai sofferto di particolari problemi durante le esposizioni al sole, però dopo una prima grande scottata, ecco, di averne portate anche in seguito le conseguenze con una pelle che tende adesso a scottarsi molto più velocemente. È possibile?
Io non credo, no, non è che la pelle risulti poi più sensibile, risulta più danneggiata, questo è vero.
Marie ci dice: essendo stata bambina negli anni 70, quando non si usava la crema o addirittura i fattori erano bassissimi, al massimo 3, adesso delle macchie e in farmacia mi dicono che è dovuto al sole preso nell'infanzia o adolescenza, ma adesso non si può fare niente?
Dipende di che macchie si tratti. Le classiche, appunto, lentiggini solari sono una conseguenza anche di scottature, ad esempio sulle spalle se ne vedono tante. E in tal caso, ecco, sì, ci sono dei rimedi, diciamo, cosmetici eventualmente, ma va valutata la singola macchia, è un po' difficile generalizzare.
Qualcun altro ci chiede: ma le macchie di pigmentazione sono conseguenza di scottature o sarebbero comunque uscite?
Anche qua dipende, è impossibile generalizzare, quindi alcune, cioè possiamo dire, queste macchie sono il risultato di una somma di raggi ultravioletti. Se questa somma è composta da piccole esposizioni, arriveranno più tardi. Se invece ci si scotta e quindi man mano si sommano delle dosi molto più alte, allora arriveranno prima.
Qualcuno ci chiede: al giorno d'oggi vengono pubblicizzate anche delle creme che tendono a favorire lo sbiancamento di queste macchie. Che cosa ne pensa?
Diciamo, creme altamente efficaci ce ne sono ben poche. Quindi attenzione a quello che promette la pubblicità. Ci sono delle creme leggermente schiarenti che possono essere utilizzate, mentre invece sostanze che venivano usate fino a un 15 anni fa sono oggi purtroppo, anzi per fortuna direi, illegali perché tossiche, quindi eviterei certi tipi di trattamento che poi possono essere pericolosi.
Allora, noi siamo in chiusura, noi ne abbiamo già parlato all'inizio della trasmissione, però sono arrivati ancora molti messaggi di questo tenore. Evidentemente gli ascoltatori a volte non sono un'ora con noi e sentono solo una porzione di trasmissione. Allora chiudiamo con questo che è importante. Tanti ci scrivono: io ho paura delle creme, dei contenuti, ritengo che siano nocivi sul mio fisico, insomma anche certe sostanze, preferisco il sole, preferisco una scottatura a questo. Diamo ancora un parere medico.
No, mi raccomando, i tumori della pelle sono in estremo aumento e questo è un problema reale, quindi nessuna paura. Non ci sono dei rischi per la salute ad applicare queste creme ad alta protezione e mi raccomando, diffidare delle fake news, perché oggi è facile seminare il panico con dati più o meno inventati. Ecco, chiedere piuttosto a chi di questi problemi si occupa giornalmente.
Grazie mille dottor Donghi, buona estate a lei evidentemente e buona estate anche ai nostri ascoltatori in procinto di partire per le vacanze. Noi però ci sentiamo ancora domani.
La consulenza.